Pagina 3.
Le 9:05 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. Oggi 30 luglio vogliamo iniziare la nostra lettura delle pagine culturali con una interessante intervista pubblicata sulle pagine della stampa. Ingo Schulz, la nuova Germania mi fa paura. È l'inviata a Berlino del giornale Tonia Mastroboni che incontra il grande scrittore che riflette a tutto campo sulla situazione politica e anche spirituale, morale, sociale del suo paese, il rapporto naturalmente con l'Europa. Ingo Schulz, 25 anni dopo la caduta del muro, ha le idee chiare e non sono idee consolanti. Quella che è avvenuta in Germania è stata un'annessione e adesso la Germania sta opprimendo l'Europa, se la sta opprimendo attraverso l'ideologia della crescita, attraverso un'idea, una centralità dell'economia che deve essere rimessa in discussione. E il punto di partenza è un'accusa morale, l'egoismo della Germania. Sono sempre più scettico rispetto a quanto sta accadendo non solo in Germania ma soprattutto in Europa. C'è una crescente polarizzazione e il modello dell'omologazione dei paesi dell'est al nostro è fallimentare. Andrebbe messa in discussione l'ideologia della crescita. Ogni volta che c'è un problema si cerca di risolverlo attraverso il PIL, il prodotto interno lordo, ma non è così che si risolve la questione della disoccupazione. E inoltre, continua incalzando Schulz, che sembra appunto un fiume in piena, inoltre mi preoccupa il ruolo della Germania in Europa. Sta schiacciando economicamente, facendo un dumping enorme sui salari. Ovvio che gli altri paesi ne escono a pezzi. Con questa politica l'euro non può sopravvivere. Inoltre è chiaro che il nostro lusso più recente è esportare distruzione. Esportare distruzione, il lusso tedesco. Che cosa vuol dire? Gli chiede la Mastroboni. Ho letto, dice Schulz, che il 60% dei danni ambientali della Svizzera vengono prodotti all'estero. Immagino che percentuali simili siano anche in Germania. Almeno nella DDR le schifezze che producevamo ce le respiravamo noi. Ormai la nostra realtà è ambigua. E a proposito di Germania Est, è chiaro che i danni delle frettolose privatizzazioni sono enormi in termini di assurdità e di mostruose e sempre crescenti disuguaglianze. E quindi qual è il bilancio a 25 anni dalla caduta del muro? Ormai, dice Schulz, e dice quello che 25 anni fa denunciava Günter Grass, ormai sono convinto che quanto successo sia stata una annessione. È vero che da un lato è ben riuscita, da noi non sono mai emersi fenomeni di separatismo come in Italia, nel Regno Unito o come in Spagna, ma la Germania Ovest si è ritagliata il ruolo di potenza vincitrice e improvvisamente tutto ciò che era stato fatto in Oriente era sbagliato. E in una battuta di un suo libro, gli ricorda la Mastroboni, c'è un personaggio che dice: quello che la Germania non è riuscita a fare con i blindati, con i carri armati, lo sta facendo attraverso l'economia. Questa è un'espressione soltanto poetica, è anche la posizione attuale, concreta, politica di Ingo Schulz. È un paradosso, dice Schulz, ma è indiscutibile che la Germania stia schiacciando gli altri paesi europei. Sono sempre più convinto che nel 1989 si sia verificato uno slittamento di libertà e di dipendenze. Oggi godiamo della libertà politica, di stampa, della libertà di viaggiare, ma tutto è ridotto a una dimensione economicistica. L'economia assume un ruolo di controllo e molte cose non vengono più fatte attraverso l'oppressione ma attraverso incentivi. Naturalmente, gli fa notare Tonia Mastroboni, c'è una bella differenza dall'essere spiati tra la Stasi e farsi dirigere nelle scelte da un ragionamento di costo-opportunità. Sì, dice Schulz, ma si tratta comunque di una forma di dipendenza. È perverso sentire manager che si vantano di dormire troppo poco a causa del lavoro. Tutto è talmente competitivo che si sfrutta anzitutto se stessi fino all'osso, un modo più subdolo di opprimere, se posso dire, e io non penso che guadagnare tanto possa essere l'unica aspirazione nella vita di una persona. Poi c'è da dire che naturalmente a questa situazione fa da pandan il relativo silenzio degli intellettuali, in realtà silenzio che c'è soprattutto, secondo quanto si legge sui giornali tedeschi, da parte degli intellettuali di origine occidentale, perché invece i vecchi intellettuali della DDR, o per lo meno almeno quelli che sono intellettuali della vecchia di Der, scrittori come Thomas Brussig, Uwe Kolbe, continuano a denunciare questa situazione, e anche Inco Schulz è abbastanza d'accordo, la situazione non è così tragica dal punto di vista della critica della cultura, la situazione è tragica per quanto riguarda quello che sta accadendo, che cosa è fallito, che cosa non è accaduto nel passaggio che ha segnato appunto la caduta del muro di Berlino. Beh, è saltata la possibilità di trovare, dice Schulz, anche a malincuore, una terza via tra capitalismo e socialismo di Stato. Fu uno shock, non è che credessi proprio nella terza via allora, dice Schulz, era già troppo tardi, ma tante decisioni si sarebbero dovute prendere con più calma, a cominciare appunto dalle privatizzazioni. E bisogna anche ricordarsi che Kohl veniva nella DDR a promettere il cielo in terra che appunto non è sceso, e dai problemi dell'unificazione o dell'annessione tedesca poi i tempi e le cose sono maturate, e adesso abbiamo la Germania che di nuovo, secondo questo grande intellettuale tedesco Ingo Schulz, opprime l'Europa. La nuova Germania, quindi, dice Schulz parlando sulle pagine della stampa, la nuova Germania mi fa paura. Fried Bananas, questi sono Philip Catherine e Martin Wind, appunto è un duetto che è tratto da un album che si chiama New Folks. Philip Catherine è una chitarrista belga, ha lavorato con molti grandi del jazz, Charles Mingus, Chet Baker, Martin Wind, e invece appunto Martin Wind è invece un contrabbastista e un compositore tedesco. Questa è la musica che ci accompagna nella puntata di oggi di Pagina 3, che prosegue come di consueto con la panoramica delle pagine culturali, a partire da un tema che avevamo già affrontato ieri. Abbiamo letto un'intervista ad Avvenire di Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, e oggi su Repubblica Salvatore Zettis insiste sullo stesso tasto: se troppo successo fa male ai musei. E poi c'è una grande ampia intervista su Repubblica a Elie Wiesel: Netanyahu faccia come Rabin, trattare per i due stati. Si ricorda naturalmente Giorgio Gaslini, il musicista totale, musica totale è il titolo di un libro che scrisse Gaslini a metà anni 70, il musicista totale che sposò jazz e classica. Sul Fatto Quotidiano si parla dell'ultimo spettacolo del Valle, del Teatro Valle, c'è il fantasma dello sgombero, la situazione è in evoluzione. Il Mattino dedica un ampio servizio alle nuove medicine, se la medicina diventa slow, mentre su Avvenire si parla del nonno di Bergoglio, ovvero del Papa. Il nonno di Bergoglio è la Grande Guerra, perché il nonno appunto dell'attuale Papa si chiamava Giovanni e combatté sul fronte dell'Isonzo. A proposito di Grande Guerra, vi ricordo che oggi finisce qui a Radio 3 la lettura di Un anno sull'altopiano di Lusso. Da domani un altro grande classico, Erich Maria Remarque, che addio alle, che appunto niente di nuovo sul fronte occidentale, sarà la lettura appunto che accompagnerà in agosto gli ascoltatori di Radio 3 alle ore 17. Andiamo avanti con sempre Avvenire. Pasolini a Matera, il sud come terra santa, il racconto appunto del rapporto tra Pasolini e Matera quando girò il Vangelo secondo Matteo. E a proposito di Matera, vi ricordo, saremo con Radio 3 a Matera per Materadio tra il 19 e il 21 settembre. Andiamo avanti con Libero, lunga intervista a Oliviero Bea che ricorda Gino Bartali. Sul Manifesto Marina Montesano parla di Alessandro Magno definendolo un antico eroe dei due mondi, quindi è una lettura garibaldina Cristina di Alessandro Magno. Volete sapere vita e opere di Balzac davvero, ci dice invece il giornale, guardate come morì, perché ci sono alcune rivelazioni shock, scandalose nella biografia di Octave Mirabeau. Mentre agonizzava nel suo letto di morte Balzac, la moglie era a letto con l'amante. E ancora sul giornale, Franco Faienz, uno dei massimi esperti di jazz italiano, ricorda Gaslini. L'unità, dell'unità parleremo ancora oggi a Radio 3. La unità di oggi si presenta con un titolo a caratteri cubitali: hanno ucciso l'unità. Ci sono due pagine di informazione, tutto il resto del giornale è in bianco. È in bianco perché da domani questo giornale, il giornale fondato 90 anni fa da Antonio Gramsci, per la terza volta nella sua storia non sarà in edicola. La prima volta lo decise il fascismo, la seconda volta una crisi economica all'inizio degli anni 2000, la terza volta è quella che a cui stiamo assistendo. Da domani non ci sarà l'unità in edicola, ma torneremo a parlarne sul Messaggero e vi segnalo qualcosa dal web. Sul sito di Repubblica, ridiamo come ci pare, se andate appunto su repubblica.it, c'è una gallery fotografica molto interessante. Sono le donne turche che rispondono a Erdogan. Il primo ministro Erdogan ha detto che le donne non dovrebbero ridere ad alta voce in pubblico, non dovrebbero ridere sguadagliatamente. Giustamente le donne turche gli rispondono: noi ridiamo come ci pare. Su Carmilla invece Luca Cangianti parla del vampiro nei Grundris, perché Marx usò la immagine, la figura del vampiro per descrivere alcuni movimenti del capitale. E poi abbiamo citato Mingus a proposito del brano che stavamo ascoltando. Sta uscendo un libro molto importante per Minimum Fax, si chiama Mingus secondo Mingus, sono tutte le sue interviste. Sul sito di Minima et Moralia c'è un ritratto molto interessante di Eddie Cilia dedicato appunto a Mingus, che diceva sempre di se stesso: io sono tre. Cinque 56 34 296, oppure pagina 3 @rai.it. Vi ho appena raccontato come è fatta oggi l'unità, appunto queste tre pagine, questo titolo a caratteri cubitali, hanno ucciso l'unità, queste pagine bianche, questa lunga sequela di pagine bianco. Ma chiude l'unità e anche il resto della stampa italiana non sta passando un gran bel momento, e oggi a Tutta la città con Fabio Cappelli alle ore 10 di questo si tratta, appunto una riflessione su dove sta andando il giornalismo italiano. 335 57 34 296, oppure la città @rai.it. andiamo invece avanti con riflessioni che hanno a che fare con la Germania, perché poi dopo la lunga intervista di Tonia Mastroboni a Ingo Schulz, oggi Repubblica nelle pagine di cultura pubblica un'intervista di Markus Schwevering a Jürgen Habermas, uno dei grandi filosofi, ha 85 anni, e in questa intervista, che è la pubblicazione parziale di un'intervista che nella versione integrale è pubblicata da Reset, Habermas spiega la sua critica della ragione disperata. È una riflessione a tutto campo di cui non vi posso dare integralmente conto, quindi vi suggerisco di andarla a leggere, perché Habermas sta uscendo anche la sua biografia, racconta appunto la sua vita intellettuale, i suoi maestri, racconta le sue speranze per il futuro e fa anche una riflessione sul tema, diciamo, di come la cultura adesso sta cambiando pelle. E vi segnalo soltanto questo breve aspetto dell'intervista di Habermas: internet è un vantaggio o uno svantaggio per la democrazia? La domanda, che è banale, se è fatta invece Habermas, che è stato il grande studioso della nascita dell'opinione pubblica in Europa dall'età dei lumi, diventa importantissima. Vantaggio o svantaggio nell'una cosa nell'altra. Dopo le invenzioni della scrittura e della stampa, la comunicazione digitale rappresenta la terza grande innovazione sul piano piano dei media. Ma questo non crea automaticamente progresso nella sfera pubblica. Nel corso dell'Ottocento, con l'aiuto dei libri, dei giornali di massa, abbiamo visto nascere delle sfere pubbliche nazionali, dove l'attenzione di un numero indefinito di persone poteva applicarsi simultaneamente agli stessi problemi. Questo è ciò che la rete non sa fare, non sa produrre. Distrae e disperde la rete. Pensi ai mille portali che nascono ogni giorno per collezionisti di francobolli, per studiosi di diritto costituzionale europeo, per ex alcolisti. Nel mare magnum dei rumori digitali, queste comunità sono come arcipelaghi dispersi. Ciò che manca loro è il collante inclusivo, la forza di una sfera pubblica che evidenzi quali cose sono importanti. Insomma, non dovrebbero andare perse quelle competenze del buon vecchio giornalismo che sono oggi non meno indispensabili di ieri. E quindi siamo qua ancora al tema di cui si parlerà anche a tutta la città, le parla alle ore 10, l'importanza del giornalismo non soltanto per tutelare i posti di lavoro dei giornalisti, come biecamente pensa qualcuno, ma per costruire una formazione, per contribuire a formare l'opinione pubblica, quindi una coscienza essenziale per la democrazia. Internet in questo, dice Habermas, non aiuta fino in fondo. Internet disperde, il giornalismo tradizionale unifica e fa opinione pubblica. Questo non vuol dire preferire una cosa all'altra, ma credere profondamente nella necessità di integrare queste due forme di comunicazione e di media. E dicevamo dell'uscita di questo libro, che è uno dei libri più importanti dell'estate, Mingus secondo Mingus, l'ha scritto John F. Goodman, mettendo insieme appunto le interviste concesse dal grande jazzista. E Eddie Cilia, sul sito di Minima Poralia, cita appunto alcune delle frasi di Mingus che l'hanno colpito, questa concezione dell'identità plurale. In altre parole, io sono tre. Ecco, Mingus, che era appunto di origine mezza indiana, mezza cinese, mezza nera, insomma era un bello composto, così raccontava se stesso. Queste sono parole che Mingus disse a una radio canadese in un anno che non è ben precisato. Sono Charles Mingus, mezzo nero, mezzo giallo, ma non proprio giallo e nemmeno bianco quanto basta per essere identificato come tale. Per quanto mi riguarda mi considero un negro. Charles Mingus è un musicista meticcio che produce musica bella, terribile, amabile, maschia, femminile, musica. E ogni tipo di suono, forte, piano, inaudito, suoni, 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 suoni. Uno che gli piace un sacco giocare con i suoni. E poi andava avanti. In altre parole diceva: io sono tre. Il primo sta sempre nel mezzo, senza preoccupazioni ed emozioni. Osserva aspettando l'occasione di esprimere quello che vede dagli altri due. Il secondo è come un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato. E poi c'è una persona piena d'amore e di gentilezze che permette agli altri di penetrare nella cella sacra del tempio del suo essere, e si fa insultare, e si fida di tutti, e firma contratti senza leggerli, e si lascia convincere a lavorare sotto costo gratis. Poi, quando si accorge di tutto quello che gli hanno fatto, gli viene voglia di uccidere, distruggere tutto quello che gli sta intorno, compreso me stesso, per punirsi di essere stato tanto stupido, ma non ce la fa e così si rinchiude in se stesso. Però rinchiudendosi in se stesso rimane tre e quindi può ancora scappare. Beh, queste sono alcune delle frasi di Charles Mingus, che non solo è stato uno dei più grandi musicisti jazz, non solo del Novecento, ma è anche una persona che ha sempre riflettuto in modo molto articolato sulla sua arte e su quello che c'è intorno all'arte. Allora io credo che questo libro che sta in uscita sia particolarmente interessante, perché ci permetterà appunto di guardare il mondo, attraverso gli occhi di questo strano individuo che era uno solo, però era anche tre, che era mezzo nero, mezzo giallo, ma non proprio tanto giallo da sembrare bianco. E Charles Mingus, in altre parole, io sono tre, è quello che ci viene raccontato da Eddie Cilia su Minima et Moralia. Thank you. Fried Bananas, questi erano Philip Catherine e Martin Winder, il brano di oggi. Abbiamo parlato molto di musica in questi giorni, abbiamo parlato appena di Charles Mingus e ieri abbiamo ricordato Giorgio Gaslini. Giorgio Gaslini, ve l'ho accennato, l'avete sentito anche nella rassegna stampa di Prima Pagina, è ricordato ampiamente su tutti i quotidiani. Un ricordo particolare viene però da una persona che con lui ha a lungo collaborato, Dario Argento, perché appunto Giorgio Gaslini, oltre ad essere stato un grandissimo musicista, un grandissimo compositore classico e jazz, è stato anche un grande autore di musica per il cinema. È molto nota la sua collaborazione con Michelangelo Antonioni, la sua colonna sonora, una delle rare colonne sonore jazz, che è quella scritta per La Notte. L'altra grande colonna sonora jazz che è stata scritta per il cinema è quella di Miles Davis, Ascensore per l'Inferno. Ma appunto Gaslini è stato anche autore delle musiche di una serie di film di Dario Argento, e in particolare di quella musichetta che è rimasta impressa un po' a tutti, quella di Profondo Rosso. E appunto così Dario Argento lo ricorda chiacchierando con Gabriele Santoro sulle pagine del Messaggero. Come si è accesa la scintilla per il talento di Gaslini? Mi piaceva molto, dice Argento, mi piaceva molto il suo modo di comporre, e allora mi sono avvicinato per conoscerlo. Ci siamo incontrati alcune volte a Roma, ho assistito a un suo concerto, era generoso e impegnato, ne teneva tantissimi. Fu una serata affascinante, riusciva a coinvolgere i giovani ed era molto amato da loro. Ricordo che apriva sempre con un'esecuzione intensa dell'Internazionale al pianoforte. Diventammo amici e iniziarono a lavorare. Quando feci la serie di 4 film per la televisione, La Porta sul Buio, gli chiesi e accettò di scrivermi la musica. Ottenemmo un risultato ottimo, aveva un senso importante per la musica, considerato jazzista dimostrava un grande gusto per i classici, coltivava moltissimi interessi. Adesso questo coltivare moltissimi interessi, per esempio nell'articolo di Faience, mi pare si ricordi che Gaslini usciva da periodi in cui appunto componeva musiche impegnatissime per fare per esempio la reclame della Mucca Carolina, quindi era uno che spaziava. Però appunto poi con Argento la collaborazione andava avanti, facemmo le 5 giornate dove adottò pezzi bellissimi di musica classica con l'orchestra della Scala che diresse, e poi si occupò di Profondo Rosso, autore di quella famosa Nenia cantata da una bambina che ha seminato paura in intere generazioni. Sì, quindi la sua era una lavoro di grande versatilità e spirito di adattamento alle circostanze e ai vari tipi della musica. Possedeva anche l'estro dell'improvvisazione. Ecco, questo è il ricordo di Dario Argento, così Dario Argento ricorda appunto Giorgio Gaslini. Abbiamo parlato quindi molto di musica e continuiamo a parlare di musica, perché qui in studio c'è naturalmente Valentina Losurdo.
Buongiorno Vittorio, ebbene iniziamo con un cofanetto importante, sono 23 compact disc dedicati al direttore d'orchestra, alle sue interpretazioni, Seiji Ozawa per la Deutsche Grammophon.
Benissimo, grazie, allora aspettiamo Valentina e la sua musica, grazie a Gina Collauto in console, Isabella Carbone in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma, da Vittorio Giacopini appuntamento domani mattina alle ore 9 con Pagina 3.